Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Torna l'appuntamento settimanale con la rubrica che si occupa delle questioni della montagna e soprattutto della provincia di Belluno e dintorni. Un saluto agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla. Questa settimana la trasmissione non si occuperà in modo diretto di tematiche riguardanti il vivere in montagna, gli assetti istituzionali e le loro problematiche, ma approfitterà, come è stato in altre occasioni, della presenza, del passaggio nella zona del Bellunese e dintorni di un personaggio noto del mondo del giornalismo, Lorenzo Guadagnucci, per parlare con lui invece di attualità politica nazionale. Lorenzo Guadagnucci, che molti di voi probabilmente conosceranno, è un giornalista molto attivo anche sul fronte dell'impegno civile, fin da quando ebbe la disavventura di essere fra le persone pestate durante l'irruzione della polizia dentro la scuola Diaz durante il G8 di Genova nel 2001, ma si occupa Lorenzo Guadagnucci anche di economia e di economia alternativa, è un collaboratore della rivista mensile Altra Economia e soprattutto in questo caso ha seguito da vicino l'ascesa di un fenomeno politico del momento che è il nuovo segretario del PD Matteo Renzi. Guadagnucci infatti è toscano, vive e lavora a Firenze e quindi ha potuto analizzare da vicino le dinamiche che hanno portato a questo grande successo a livello nazionale del sindaco di Firenze, del leader del PD. Perciò con Lorenzo abbiamo avuto una conversazione nella quale si è cercato appunto di capire il punto di vista di un giornalista che da Firenze studia il fenomeno Matteo Renzi. La conversazione con Lorenzo Guadagnucci è stata registrata un paio di giorni fa, quindi nel pieno del crescendo delle polemiche su alcuni aspetti dell'accordo sulla legge elettorale fra Renzi e Berlusconi. Si parlerà quindi con Lorenzo Guadagnucci anche dei rapporti fra Matteo Renzi e la parte storica, diciamo, del suo partito, nonché con il resto della sinistra, la parte che si colloca a sinistra del PD. Ecco dunque Lorenzo Guadagnucci.
Ma io pensavo innanzitutto di capire un po' il giudizio che se ne dà appunto lì come amministrazione, cioè che cosa che mi sembra non sia molto presente nelle varie comparsate
quotidiane, alcune cose,
giornali, però non c'è una, è difficile farsi un'idea di che giudizio danno i cittadini che hanno vissuto,
sì, diciamo, sì, è difficile anche per noi che ci viviamo darlo un giudizio.
E tu che idea ti sei fatto di questo?
Su quale binari va, perché sai, c'è il fatto del personaggio comunque politico in quanto tale, allora probabilmente il consenso ce l'ha in quanto tale. Come sindaco ho la sensazione che sia chiaro abbastanza che non è che sia stato un sindaco che lascia il segno, ecco, diciamo così.
Ma lì cosa si dice? Cioè, per meglio dire, quella città se è cambiata o com'è cambiata oppure non è cambiato niente?
Ma secondo me le cose che sono cambiate sono più che altro a livello, come dire, di sistemazioni di poteri, di persone, è arrivato un nuovo padrone, per cui certe cose sono cambiate, ovviamente, però più dietro le quinte che su quella che può essere la percezione del cittadino comune.
E quindi, diciamo, la visione di urbana, diciamo, che
no,
cui è portatore...
Assolutamente niente, no. Su quello proprio non ci può.
Si è capita qual è almeno questa? No?
Ma l'unica cosa che si è capita è che c'è questo enorme attivismo sul piano così dell'uso della città. Quindi tutte queste cose, gli affitti, questi
spazi,
l'idea di attirare imprenditori, questo qui.
Monetizzare i luoghi.
In qualche modo sì, monetizzare. Lui lo teorizza anche, non è che lo fa così e basta. Dice anche che bisogna fare così.
No, questo si è scritto, si è detto, ci sono state anche delle polemiche, forse qualcosa è già anche stata fatta, se non ricordo male, a livello di spazi urbani di Firenze, eccetera.
Sì, è già affittato il Ponte Vecchio, Piazza Ogni Santi, ora si parla degli Uffizi,
Però, insomma,
delle
questa mi sembra
varie.
una cosa, al di là come dire, della sua rilevanza, dal punto di vista anche culturale, di cui si può
Certo,
discutere,
certo.
pro o contro, però mi sembra molto marginale rispetto alle visioni che può avere un'amministrazione di una grande e importante città. Quindi, cioè, non, quello che uno si chiede è se ci sono stati cambiamenti di altro tipo sulle scelte urbanistiche, la vivibilità, le
Ma sai,
pedonalizzazioni, eccetera.
su quello fanno testo probabilmente così anche le prese di posizione dei suoi sostenitori non di partito, diciamo degli osservatori. Nei giorni scorsi c'era ad esempio un editoriale del direttore del Corriere della Sera locale, l'edizione fiorentina del Corriere della Sera, e fra l'altro è Paolo Ermini, che è stato vice direttore del Corriere della Sera nazionale, quindi personaggio anche molto esperto, molto quotato in ambito giornalistico, il quale proprio parlando del Renzi sindaco, stiamo parlando di un sostenitore acceso da sempre, del sindaco Ermini sostiene Renzi fin dall'inizio. Nel fare questo bilancio metteva a suo credito solo due cose in pratica: una, la pedonalizzazione dell'area intorno al Duomo, e due, la privatizzazione dell'ATAF, l'azienda dei trasporti. E poi riconosceva i limiti invece della gestione sul profilo dell'idea di città, appunto, del trasporto pubblico in città e quindi di un'idea comunque di così, un entrare in queste nuove fasi anche della vita cittadina che sono state promesse, ma di cui non si vede traccia, ecco, sostanzialmente. Quindi anche i suoi sostenitori esterni, alla fine, quando si tratta di andare a stringere, di indicare qual è il contributo che ha dato Renzi in questi anni, qual è stato il cambiamento che ha portato, non riescono ad andare oltre questi due punti, tra l'altro discutibili, perché sul fatto che siano state delle scelte positive, insomma, è tutto da vedere, sia la pedonalizzazione della piazza del Duomo, che in sé è sicuramente una buona cosa, perché laddove si tolgono automobili e si mettono pedoni, sicuramente si fa una cosa buona. Però sarebbe bene farlo all'interno di una progettazione del trasporto pubblico, ad esempio nel caso specifico, che non faccia sì che diventa sempre più difficile per i cittadini andare in centro, perché comunque quella zona era un punto di passaggio degli autobus, era una zona a traffico limitato, accessibile da taxi e bus. Ora taxi e bus non ci possono più andare, devono fare percorsi esterni, e alla fine il centro effettivamente è meno accessibile di prima e oggi, se uno va in quella zona e prova a chiedere alle migliaia di persone che ci sono in quel momento se qualcuno di loro è fiorentina, io credo che si alzerebbero pochissime mani, ecco, per dire.
Certo, quindi non c'è una connessione in pratica tra questa parte della città e chi ci abita sostanzialmente.
No, direi di no, ormai Firenze sta un po' somigliando sempre di più a Venezia, quindi una città per turisti. E perlomeno in alcune zone della città, quindi tutto il centro storico inteso come quella zona dei grandi monumenti, il Duomo, Ponte Vecchio, Piazza della Signoria, fino ormai anche a Santa Croce, è una zona assolutamente per turisti, concepita per turisti, con un'idea appunto di sviluppo, vogliamo usare questa parola, della città legata a un modello del turismo di massa, che non è certo una novità, diciamo, sul panorama nazionale, e forse ci sarebbe il bisogno di trovare qualcosa di diverso per non ridurre appunto una città come Firenze nelle condizioni in cui è Venezia, che non mi sembra che sia un modello, ecco, di gestione della città, con i cittadini che vengono espulsi di fatto dal centro storico e costretti a vivere nelle periferie. C'è anche un problema di rendita immobiliare, ormai sia gli affitti che gli acquisti sono assolutamente inaccessibili, non ci sono più studenti nel centro storico di Firenze. E quindi anche la pedonalizzazione è stata sicuramente un buon colpo da un punto di vista mediatico, molto meno sul piano della gestione della città, perché appunto non si è accompagnata a niente, è stata una decisione presa all'improvviso, non era nel programma elettorale, fra l'altro, di Matteo Renzi, era nel programma elettorale del centrodestra, che lo metteva questa penalizzazione per contrastare la nuova linea della tranvia che doveva passare proprio da quella zona, linea della tranvia, la seconda linea della tranvia che Renzi aveva promesso che avrebbe realizzato nel primo quinquennio del suo mandato. Ora sta per scadere il mandato, non sono nemmeno iniziati i lavori, ecco, per dare un'idea della progettualità, della concretezza anche dell'intervento. Si è chiuso dall'oggi al domani una piazza, perché lì basta fare una delibera, si tratta di una zona non ampia, chi è stato a Firenze lo sa bene, e però si butta a mare quello stesso programma che avevi proposto agli elettori fino alla settimana prima e che sicuramente Renzi ereditava dal passato, ma che non l'ha sostituito con un altro programma. Formalmente questa linea 2 della tranvia ancora si potrebbe fare, ma i lavori non partono, i progetti saranno da cambiare, perché se non può più passare sotto il Duomo, da dove passerà? Insomma, è una cosa così problematica che è rinviata ormai alle calende greche.
Ma lui sarebbe quindi, al di là degli aspetti formali, sarebbe favorevole o su questo si è espresso in modo tiepido o contrario?
Ma la tranvia non l'ha mai rinnegata, perché comunque è la scelta fatta ormai molti anni addietro dalle amministrazioni locali, è stata costruita una prima linea dalla stazione verso l'esterno, verso Scandicci, che sta funzionando anche bene, e ci sono altre due linee in progettazione, una stanno lentamente cominciando i lavori, quest'altra, questa qui che passa sotto il Duomo, no, però diciamo non è mai stata rinnegata, però di fatto sono passati 5 anni dalle ultime elezioni e la situazione è identica, cioè progetti, cantieri abbozzati, ma nessun vero passo avanti, nessuno è in grado di dare una data, che però a questo punto, se qualcuno volesse provare a pronosticare quando avremo la linea 2 e la linea 3, credo che si andrebbe verso il 2020-25, immagino, se certo. Questi sono
Invece, le premesse. In linea generale, dicevi, non è proprio vero che non ha visioni, perché dicevi che questa visione di Firenze per i turisti, invece mi pare che lui l'abbia promossa, se ho capito bene.
Sì, ecco, questo forse è l'asse portante anche di questa amministrazione. Più volte Matteo Renzi ha sostenuto che ha ripreso un po' questo slogan della cultura come petrolio del nostro paese, no? Quindi sì, la materia prima che dobbiamo mettere a frutto, a valore, come dicono gli economisti che vanno per la maggiore, tutto deve essere in qualche modo monetizzato, deve fruttare, non deve essere lasciato lì così com'è, e lui questo effettivamente l'ha praticato sia attraverso questa campagna anche di marketing, no? di Firenze, luogo della bellezza. Mi risulta che nelle discussioni, nell'intervista che fa con i media nazionali, però, perché con quelli locali non potrebbe permetterselo, si propone anche come quello che ha reso Firenze più vivibile e cita l'area pedonale o comunque l'area a traffico limitato più vasta d'Italia, d'Europa, del mondo, non so, non ricordo adesso quale espressione usi, ovviamente lo può dire a un giornalista che non conosce Firenze, non lo potrebbe dire ai fiorentini, perché la zona a traffico limitato a Firenze esiste dagli anni 80, quindi circa 30 anni, e appunto l'unica innovazione che ha fatto Matteo Renzi è di pedonalizzare questa piccola area intorno al Duomo, non ci sono stati altri cambiamenti, anzi diciamo pure che se altri progetti di Renzi andassero in porto, e qui quelli come me che vorrebbero salvare così i monumenti, il centro storico, la vivibilità dagli assalti, del cemento, delle automobili, sperano che Renzi non sia a lungo sindaco di Firenze, in modo che questi progetti rimangano appunto allo stato di progetto. Mi riferisco al fatto che ci sono due progetti di parcheggi interrati nel centro storico, che come tutti sanno sono ovviamente attiratori di traffico, e sono come dire anche dei fatti compiuti che una volta realizzati impediscono anche di ripensare modelli di gestione della mobilità, di rispetto del centro storico. Uno in piazza Brunelleschi, un altro in piazza del Carmine, oltre Arno, una piazza bellissima, che effettivamente ora in superficie è un parcheggio, ma anziché spostare queste auto per così liberare la piazza, si costruirebbero le rampe e tutto quello che serve per fare dei parcheggi sotterranei. A quel punto questa zona, che è a traffico limitato, diventerebbe a traffico libero. Quindi, per dire che il progetto appunto è funzionale da un lato all'idea di monetizzare, di valorizzare fra virgolette i monumenti, dall'altro si è disposti anche a concedere moltissimo al business dei parcheggi e del cemento. Sappiamo bene che chi ha i soldi per fare questi progetti non rischia niente, può investire il suo denaro e con questi parcheggi gestiti col project financing riesce sempre a guadagnarci. L'aspetto della monetizzazione dei beni culturali ha avuto questo sviluppo molto forte quando ci sono stati questi episodi piuttosto clamorosi, direi, anche di dubbia così legittimità, se non della lettera dello spirito, anche della Costituzione, quindi del senso che per la Costituzione hanno i beni culturali. C'è un articolo della Costituzione che parla di tutela del paesaggio, quindi non è un argomento minore, quando l'amministrazione ha dato in affitto una sera di qualche mese fa il Ponte Vecchio all'azienda Ferrari per una serata, una sorta di cena con fornitori, ci sono state grandi polemiche. È successo un'altra volta in piazza Ognissanti, in quel caso la piazza che si affaccia sull'Arno, che è questa bellissima, a un ricco imprenditore indiano per il matrimonio della figlia. Ecco, in entrambi questi casi la piazza è stata chiusa, quindi inaccessibile ai cittadini per tutto il tempo di questa manifestazione. E qui ovviamente c'è il lato, come dire, pratico: se abbia legittimità concedere per queste attività futili di tipo privato il suolo pubblico in modo da impedire anche la libera circolazione dei cittadini, una questione non irrilevante secondo me, ma poi ovviamente c'è l'altro aspetto più simbolico, più di idea che si ha anche della cultura e quindi della tutela dei beni culturali quando si teorizza in pratica che è tutto sul mercato, che tutto è mercificabile, che da qualunque cosa si possa trarre denaro, mentre forse dai beni culturali e dal legame con la città si dovrebbe trarre un'idea di cittadinanza, di consapevolezza anche del ruolo transitorio, no, che abbiamo come custodi di quello che ci viene dal passato, che dobbiamo trasmettere al futuro. Se si comincia a, come si sta facendo, a sostenere che le piazze non sono dei cittadini, i ponti non sono dei cittadini, ma sono a disposizione di persone ovviamente ricche, perché noi non affitteremo certo il Ponte Vecchio per le nostre feste di compleanno, quindi per questi ricchi e super ricchi che in qualsiasi momento possono decidere di prendersi questa o quella piazza. E questa cosa purtroppo Matteo Renzi la teorizza, quindi anche di fronte alle polemiche non solo ha difeso quella scelta singola, ma ha sostenuto che quella scelta, polemica che è stata soprattutto sul Ponte Vecchio, deve diventare, come dire, sistematica, può essere, deve essere una fonte di finanziamento anche dei bilanci pubblici. Ha usato questo argomento un po' da bar, però che ha una sua efficacia all'ascoltatore disattento, e cioè io coi soldi che mi dà la Ferrari ci tengo aperti gli asili nido. Ovviamente è facile ribattere che il giorno che la Ferrari si stuferà di Firenze e andrà a Parigi, e tu chiuderai gli asili nido, quindi mi domando che tipo di amministrazione è quella che si troverà a dover elemosinare da questo o quel ricco imprenditore l'affitto o l'acquisto, forse poi sì, ci sarà un'escalation di questo o quel bene pubblico per svolgere le proprie attività istituzionali. Chiaro che qui non c'è nessun orizzonte di cambiamento credibile, se non così uno smottamento dell'istituzione pubblica, una rinuncia di fatto a svolgere il proprio ruolo, diventi un mercante.
Senti, invece sulle altre, per esempio sul fronte delle buone pratiche, rifiuti, queste cose qui, qual è la situazione?
La situazione è abbastanza desolante per chi si senta vicino a tutte quelle sperimentazioni, a quelle pratiche che peraltro ormai non sono più sperimentazioni che permettono una gestione un pochino più avanzata, ecco, di queste cose. Per quanto riguarda i rifiuti, e qui c'è una lotta storica di Matteo Renzi, anche quando era presidente della provincia, per costruire un nuovo inceneritore, che a quanto pare, secondo le votazioni che ci sono state anche in regione, c'è stato un piano regionale che in realtà ha ridimensionato alla fine, dopo anni di lotte, il numero di nuovi inceneritori da costruire in Toscana, veramente mi sembra fossero 9 o 10, sono stati ridotti a 4 o 5, però uno di questi sarà localizzato fra Firenze e Sesto Fiorentino, adesso quello sul quale si è svolta tutta la battaglia che ha visto l'amministrazione comunale difendere a spada tratta questo nuovo inceneritore. Recentemente il Consiglio Comunale ha bocciato una mozione che proponeva di sposare la filosofia rifiuti zero, quindi su questo punto c'è una chiusura totale. Negli anni passati ci fu una sperimentazione del porta a porta che veniva proposto come metodo per differenziare e ridurre anche i rifiuti in modo da rinunciare all'inceneritore, qui in Toscana c'è l'esperienza pilota di Capannori che
Certo.
insegna e che potrebbe essere imitata, alcuni comuni, diversi comuni la stanno imitando, Firenze no, fu fatta una sperimentazione al tempo della Giunta Domenici in un quartiere del porta a porta, andò benissimo, furono raggiunti livelli altissimi di differenziazione, ma fu immediatamente chiusa dicendo che era troppo dispendiosa e che il porta a porta non si può fare in una città grande come Firenze. Sappiamo bene che viene fatto in città molto
Molto
più
più
grandi di
grandi.
Firenze, però questo è stato l'argomento e su questo punto, diciamo, l'amministrazione di Renzi è assolutamente chiusa a qualsiasi tipo di considerazione.
Non rimarrebbe più molto da incenerire se l'obiettivo è costruire questo inceneritore.
Eh sì, ovviamente non si può transigere perché costruire un inceneritore comporta che poi ci sia qualcosa da bruciarci dentro, per cui è ovvio che Firenze è la città chiave in questa scelta. È chiaro che con tutto il peso politico che ha, se Renzi si fosse schierato a favore della raccolta differenziata e del no agli inceneritori, credo che avrebbe potuto raggiungere questo
E
obiettivo.
lui non si è mai riposizionato su questo,
No, su
però.
questo punto assolutamente no, ha mantenuto la posizione che aveva da presidente della provincia, lì c'è ancora qualcuno ha riproposto su YouTube questo penoso video di questo dibattito che ci fu in televisione, ripeto, quando Renzi era presidente della provincia con Patrizia Gentilini, questa dottoressa
Sì,
che ha studiato gli
certo.
effetti
Ma
dell'inceneritore,
dice per
e
l'ambiente.
lui la aggredì dandole della maga magò con epiteti di questo tipo perché sosteneva la Gentilini la pericolosità con la diossina in particolare per la salute pubblica. Sull'acqua, anche lì, forse la posizione di Matteo Renzi è poco nota. Però Renzi è stato uno dei sindaci che più hanno contrastato il referendum sull'acqua. Addirittura uno dei suoi assessori, un nuovo assessore al bilancio, perché poi qualche mese fa ha messo fuori con questo suo fare, questo piglio molto autoritario, il suo vecchio assessore al bilancio che aveva criticato alcune scelte perché le riteneva eccessive rispetto alla necessità di mantenere un equilibrio di bilancio. Comunque questo vecchio assessore è stato messo fuori, il nuovo è quello che presiedeva in Toscana i comitati per il no al referendum sull'acqua pubblica. Quindi è inutile dire che anche dopo il referendum Renzi si è guardato bene nell'applicarne l'esito,
Perché
perché
lui si era espresso comunque ufficialmente
assolutamente sì,
contro,
assolutamente sì,
diciamo.
contro l'idea dell'acqua pubblica perché il modello Renzi, devo dire, come altri amministratori del Partito Democratico qua in Toscana, sostengono che il modello che c'è qua in Toscana di Publiacqua con una società per azioni che ha al momento ovviamente una leggera maggioranza pubblica è il modello corretto
Vincent,
di gestione
nel cui
dell'acqua
CDA
pubblica.
c'è anche, se non ricordo male, la Boschi, che è una delle nuove
Sì,
figure.
lei è, diciamo, la sua figura di punta nella pratica aziende pubbliche che in realtà poi spesso si traduce in spinta verso le privatizzazioni. Un altro personaggio che era il presidente di Publiacqua, si chiama Erasmo D'Angelis, uno dei renziani qui in Toscana della prima ora, è diventato sottosegretario. Quindi, come dire, su questa linea Quindi
Perché allo
l'isola è
stato
molto
attuale
chiara.
questa Publiacqua come gestisce il servizio? È una SPA a maggioranza pubblica con
È una
forte componente privata?
SPA a maggioranza pubblica, sì, è il modello toscano, diciamo, che fu introdotto forse per primo proprio in Toscana, poi è stato imitato in varie zone d'Italia, anche qui in Toscana ovviamente c'è stato l'aumento delle bollette, una gestione non devo dire sarebbe forse troppo giudicare negativa questo tipo di gestione, totalmente negativa o comunque che abbia comportato, come dire, delle falle nella gestione particolarmente vistose, però diciamo che l'indirizzo che è stato dato a questa azienda pubblica è chiaramente nella logica privatistica e su questo non c'è stato alcun ripensamento e anzi appunto si è lottato all'epoca del referendum perché quel referendum non ottenesse l'esito che poi invece ha avuto.
Quindi nessuna correzione di rotta per adeguarsi al referendum acqua bene comune, per intenderci, questo si
Assolutamente
dice.
no, anzi c'è una causa in corso, ci sono vari contenziosi del forum per l'acqua che ha sostenuto il referendum e anche Publiacqua per la mancata restituzione della parte tariffaria che avrebbe dovuto essere cancellata e che è rimasta nelle tariffe, quindi c'è ancora come dire, una partita, un contrasto che rimane assolutamente aperto né nel Comune di Firenze né gli altri comuni che hanno responsabilità all'interno di queste aziende hanno dato applicazione al referendum.
Il che
Situazione peraltro
potrebbe
simile a altre zone d'Italia.
indurre a sospettare che un futuro, diciamo, governo Renzi riproponga le politiche che furono del centrodestra, quindi su questa partita.
È probabile, è possibile, devo dire che su questa partita Matteo Renzi non è che sia mai stato ambiguo, ha sempre sostenuto una posizione che è quella di aziende pubbliche da privatizzare. Il
Sì, che
suo
quindi
punto di
era quella
vista è
del
che le
governo,
privatizzazioni dobbiamo farle bene,
che quindi
per
era
cui
quella all'epoca del governo Berlusconi,
del
con
governo sì,
Ronchi, eccetera.
Berlusconi, Monti, diciamo, è la falsariga è quella, ma in Toscana devo dire che quella linea è stata anticipata tempo prima, anche proprio
Centro-sinistra.
sull'acqua, con la nascita di Publiacqua e la disponibilità a fare anche altri passi più impegnativi nell'affidamento ai privati. Tant'è che uno dei fiori all'occhiello dell'amministrazione Renzi è appunto la privatizzazione dell'azienda dei trasporti pubblici, l'ATAF. Che è un'azienda che aveva un deficit importante e che dopo una lunga lotta è stata privatizzata,
In che misura, in che
ceduta a un'azienda
termini?
francese e ora si parla di dividerla ulteriormente in due pezzi e quindi è come dire, un indirizzo politico-ideologico ben riconoscibile, ecco, direi.
Quindi attualmente c'è all'interno una partecipazione dei francesi, diciamo.
No, diciamo adesso è sotto il controllo dei francesi, è stata privatizzata.
Ho capito.
Quindi il controllo è dell'azienda francese, c'è cioè una quota di minoranza del comune, ma assolutamente è passata di mano, quindi non è più un'azienda pubblica.
Senti, tu prima parlavi di quando era presidente della provincia, in quel contesto, perché cosa viene ricordato lui e come interpretava quel ruolo ora che è l'acceso nemico invece di tutte le province che le vuole cancellare?
Sì, è vero, c'è questo paradosso, anche se poi in realtà se uno va un po' a vedere la storia politica di Renzi capisce bene che come dire, ha interpretato questi 10 anni di amministrazione locale prevalentemente come una lunghissima, infinita campagna elettorale.
Una corsia di accesso
Sì,
all'autostrada.
probabilmente sì, aveva evidentemente questa grande ambizione che peraltro sta realizzando, quindi era meno campata in aria di quanto molti abbiano ritenuto. Credo che Matteo Renzi sia stato clamorosamente sottovalutato dal suo partito. Hanno pensato che non potesse realizzare le cose alle quali ambiva e quindi in qualche modo è sfuggito al controllo dei maggiorenti del PD locale, dove si è visto alle primarie 5 anni fa, quando Renzi si presentò un po' a sorpresa, gli furono contrapposti credo 4 o 5 candidati addirittura. Probabilmente se ce ne fosse stato solo uno, difficilmente Renzi avrebbe vinto quelle primarie, per dire così anche la ingenuità, la dabbenaggine di questi dirigenti di partito. Diciamo che l'amministrazione provinciale sotto Matteo Renzi, credo che al Fiorentino Medio non sia rimasto in mente niente, ma lo stesso vale per l'attuale amministrazione provinciale. Probabilmente la provincia, almeno in queste zone, non è un ente molto presente, che dà grande visibilità, che ha dei compiti evidentemente che diventano poi riconoscibili per il cittadino. Lo si ricorda però per un'operazione che, guarda caso, era un'operazione molto, molto di immagine, diciamo, molto di comunicazione. Questa rassegna che si chiamava del genio fiorentino, quindi di nuovo con questo puntare sulla bellezza di Firenze, sulla Toscana, sulla così il suo valore evocativo, no? Che ha anche oltre confine locale, l'idea di Firenze un po' innamora mezza Italia, anche solo il pensiero. E quindi lui aveva investito in questa operazione anche molto costosa, durata anni, quindi con rassegna, diciamo, culturale forse è una parola un po' grossa, ma insomma con un profilo anche culturale, un po' di nella logica dell'evento, queste kermesse in cui si parlava di creatività, di giovani, di idee, e appunto tutte queste etichette del genio fiorentino. Sono quelle cose che ovviamente non lasciano il segno nell'amministrazione, certo, nella vita quotidiana, danno però così una superficie di, o comunque una vampata, una fiammata così di affermazione identitaria o di messaggio di comunicazione che può arrivare. Questo forse è, questa è forse l'eredità di Matteo Renzi, presidente della provincia. E poi appunto c'è stata questa esperienza di 5 anni da sindaco, un'esperienza di nuovo molto caratterizzata dall'annuncio, dal cercare di fare colpo, di innovare. Ora credo che uno degli elementi di slogan che userà anche nella prossima campagna elettorale sarà Firenze come smart city, quindi legando questa cosa abbastanza evanescente, mi sembra, della qualità della vita urbana con una dimensione europea, eccetera eccetera, ma poi appunto la concretezza è che Firenze è una delle città più inquinate d'Italia e continua ad esserlo. Ecco, non c'è una rottura sotto questo profilo, e nemmeno la si immagina, non si interviene sulle cose che contano. Questo credo che si possa dire Matteo Renzi, che ha avuto una funzione modernizzatrice di cambiamento spesso delle persone, perché Renzi insomma è uno che il potere lo sa gestire, quindi alcuni individui hanno perso potere e altri ne hanno guadagnato, quindi c'è un gruppo di persone che ha preso posizione, diciamo, in alcuni punti importanti del potere cittadino, però è anche un assoluto conservatore sul piano così degli assetti di potere, dell'ideologia neoliberista prevalente. Su questo profilo Renzi è assolutamente schierato nel mantenimento dello status quo.
Quindi lui non ha mai messo in discussione nulla da questo punto di vista, negli anni post-crisi, diciamo, dal collasso finanziario in poi, non ha modificato l'atteggiamento rispetto
non mi viene in mente niente sotto questo profilo, se non appunto questa idea che Firenze deve attirare gli investimenti stranieri, che è un po' di questi slogan,
certo, che vale per tutte le stagioni e per tutti i territori, certo, tutti
perché bisognerebbe sapere di che si tratta, anche per la cosa sul Ponte Vecchio, l'affitto del Ponte Vecchio alla Ferrari. Una giustificazione era questa, che erano presenti quella sera, quella cena, diciamo, i fornitori Ferrari, e che quindi accoglierli a Firenze poteva essere un'occasione perché qualcuno di loro, bontà sua, si decidesse a investire a Firenze, aprire una fabbrica, onestamente mi sembra una cosa così, certo, stolta, che non,
Senti,
dire,
come
non ha nessuna
difende lui
potenza.
adesso la sua decisione, diciamo, di ricandidarsi, malgrado i vari impegni che lo vedono molto presente in televisione, ma credo anche nella politica nazionale, insomma?
Ma qui diciamo molto semplicemente che sostiene che il compito di sindaco per 5 anni non è sufficiente per realizzare tutto quello che si vorrebbe realizzare, e quindi lui ritiene di ricandidarsi, se i fiorentini lo rivogliono, lui è
Sì, ma
disposto a fare il sindaco per altri 5 anni, e aggiunge
quindi farebbe il
che
premier e il sindaco se vincesse le elezioni, che prima o
ora forse
poi
il
si fa.
premier credo che non lo potrebbe fare
No,
anche per
certo,
legge.
appunto. Per questo trovo un'incongruenza in questa sua scelta.
Sì, diciamo che lui la giustifica dicendo che all'estero questa cosa succede, credo che sia vero solo per la Francia in realtà, dove esiste la figura del député maire, no? Cioè il sindaco deputato, anche se lì so che stanno cambiando anche la normativa proprio per le difficoltà che c'è
Certo, però qui stiamo
nel
parlando di uno
conciliare.
che, insomma, ha l'obiettivo di diventare Presidente del Consiglio, insomma.
Esattamente. E appunto sostiene che non è diverso da fare il deputato, il segretario di partito, ad esempio, citando i suoi predecessori. In realtà, ovviamente, l'aspettativa generale è che a maggio si facciano le elezioni, ma che probabilmente a maggio successivo se ne farà un'altra a
Per un altro
Firenze,
sindaco. Certo,
perché.
ma diciamo che non c'è stata anche qualche polemica sul fatto che Renzi fosse un sindaco part-time, per essere benevoli.
Diciamo
C'è
così
o
che
non
qui.
c'è questa percezione a Firenze della sua assenza, o invece è presente in qualche modo?
Diciamo che c'è, oggettivamente c'è, perché è una realtà, lo si vede in televisione continuamente, e fra le primarie che ha perso, le primarie che ha vinto, penso di poter dire che l'ultimo anno e mezzo la sua priorità sia stata la campagna elettorale, non certo l'amministrazione cittadina.
Appunto,
Mi
questa è
sembra
la
che abbia
critica
ancora
che
dei
gli
record
fanno.
negativi di presenze in Consiglio Comunale in tutta Italia, quindi questo elemento c'è, però bisogna anche dire che Renzi ha un grandissimo vantaggio, e cioè in città intendo, e cioè il fatto che non esiste un'effettiva opposizione,
Certo,
o
infatti di questo ti
meglio.
volevo chiedere tra un attimo, volevo finire con questo capitolo chiedendoti se secondo te lui, appunto, ha deciso di ricandidarsi la carica di sindaco perché in qualche modo nella, diciamo, nell'immagine che si è costruito e che è così spendibile nei vari palcoscenici, l'essere sindaco di Firenze comunque è un ingrediente forse fondamentale di questa figura emergente, o no?
Sì, io sono convinto di questo, per lui è molto importante, è la cosa su cui ha giocato, no? Finora essere considerato un outsider, no? È il segretario del principale partito italiano, continua a parlare di loro, no? I ministri, i
Certo.
governi, i partiti, no? Come se lui non fosse parte
E non venisse da quella storia da cui vieni invece
di questo sistema. Fra
aprire
l'altro lui è un
mani,
uomo di
insomma.
partito
Certo.
da sempre, perché quando fu eletto presidente della provincia, quella cosa avvenne sulla base di una spartizione fatta a tavolino fra l'allora Margherita, di cui lui era segretario, quindi per essere segretario della Margherita, che anno era? 2004, 10 anni fa, lui lo era già da prima, quindi vista l'età che ha, a meno di 30 anni era segretario della Margherita, per cui la sua vita è totalmente quella di un professionista della politica, però incredibilmente riesce a vendersi come outsider. È chiaro che questo per lui è una opportunità che deve proseguire, per cui potersi presentare all'elettorato comunque come l'uomo del fare, come dice, quindi quello che si occupa della città, le cose concrete, il sindaco che non sta a Roma, Roma ci va in treno e poi torna indietro, per lui è un'opportunità da spendere in chiave elettorale. Questa è la spiegazione reale, a mio avviso, della sua ricandidatura. E quindi, come dire, in chiave cittadina è possibile, anche perché, ripeto, c'è una debolissima, ecco, opposizione che rende visibile questo elemento.
Ecco, a proposito di questo, arriviamo alle elezioni che sono a maggio, quelle comunali, e sono insieme alle europee? O
Non
sono
c'è ancora
intorno?
la
Non c'è
data.
la data, forse non so se, forse sì, forse sarà possibile, immagino, accorparla.
Forse sì.
tu parlavi del vuoto o comunque della debolezza dell'opposizione. Come si sta andando verso queste elezioni? Che tipo di schieramenti sono immaginabili? Che profili di candidature che sfideranno appunto Renzi, che immagino sarà sostenuto dal PD e forse anche da altri?
Sì, allora Matteo Renzi sarà sostenuto dal PD e poi, come già fece l'altra volta, saranno create delle ad hoc delle liste civiche. Adesso non ricordo bene quante fossero all'epoca, forse un paio. Me ne ricordo una che si chiamava Facce Nuove a Palazzo Vecchio. Questo era il nome addirittura di questa lista. E questa volta, forse non potendo dire Facce Nuovissime a Palazzo Vecchio, perché forse sarebbe ridicolo, visto che i nuovi di allora non sarebbero più nuovi oggi, si stanno mettendo in moto liste civiche più caratterizzate politicamente, e quindi non sul tema del nuovo e del giovane, e in particolare ce n'è una, non ricordo, Noi con Matteo Renzi, qualcosa del genere, che sarà una lista formata da fuoriusciti da Forza Italia. Quindi una lista, diciamo, di centrodestra che appoggerà Matteo Renzi. E poi ce ne sarà un'altra, quello che sembra, ormai forse già in campo, e che invece nasce dagli ambienti, diciamo, del centro, Scelta Civica UDC, che quindi faranno anche loro una lista civica, ma insomma politicamente etichettabile come centrista.
Certo.
Poi probabilmente, però questa ancora non se n'è vista, ci sarà anche una lista che si chiamerà in qualche modo di sinistra per Matteo Renzi,
Che però
formata,
viene da quali ambienti?
probabilmente saranno fuoriusciti da SEL fondamentalmente, o diciamo ex DSini, un pochino più di sinistra,
Perché Sel invece
perché
sarà un suo
SEL ha questa
candidato?
posizione così dolorosa per gli attivisti fiorentini di SEL, perché SEL attualmente è all'opposizione in Consiglio Comunale, è rappresentata in Consiglio Comunale da Tommaso Grassi, un giovane consigliere sotto i 30 anni, che fu eletto la volta scorsa, quando SEL ancora non c'era, come verde, in una lista Verdi Rifondazione che appoggiava all'epoca come candidato sindaco Valdo Spini, e che poi nel frattempo è diventato di SEL, e in questa veste è all'opposizione di sinistra in Consiglio Comunale, insieme a Nella Di Zordo, che è espressione di una lista civica che ormai ha 10 anni di età per un'altra città. Il punto è ovviamente come si schiera alle prossime elezioni Sinistra Ecologia e Libertà, sapendo che Sinistra Ecologia e Libertà sul piano nazionale
Cerca
è
l'accordo.
con Partito Democratico, e più volte Vendola ha sostenuto che anche
Dovrà,
Renzi va
vuole,
bene.
certo. Invece
E
localmente ci sono dei
localmente la
distinguo su queste
posizione
cose.
opposta, più che dei distinguo, c'è addirittura una delibera congressuale del mese scorso all'unanimità.
Per non allearsi
SEL ha
con Renzi,
deciso
per
di
non
non
sostenerlo
allearsi
con il PD.
con il PD, quindi
E quindi Sel
con
avrà
un
un suo
giudizio
candidato.
negativissimo dell'amministrazione Renzi. E quindi SEL ha questo dubbio se sia possibile sostenere Matteo Renzi a livello nazionale e essergli contro nel mentre che si candida a sindaco. È vero che in passato è successo spesso che lo stesso partito avesse un'alleanza nazionale e poi una diversa tipo di collocazione locale. In questo caso c'è la particolarità che si tratterebbe della stessa persona.
Certo.
E quindi c'è, cioè Matteo Renzi, quindi c'è il dubbio se questa presenza di SEL alle prossime elezioni sarà con il proprio simbolo o senza. Ecco, questo è il
Però
dubbio.
non si parla invece di aggregazioni attorno a Sel, diciamo di sinistra, nuova
Sì,
sinistra, ecologista, eccetera, o
diciamo
sì?
che la grossa novità è questa, forse, di queste elezioni, mentre alle elezioni passate diciamo che c'erano due candidati sindaci a sinistra di Matteo Renzi. Uno era appunto Valdo Spini, che era appoggiato oltre che da una propria lista anche da Rifondazione Comunista e dai Verdi, e ottenne Valdo Spini sopra l'8%, 8,5% mi sembra, dell'S2 consiglieri. In più c'era questa lista per un'altra città, una lista più di base, fortemente caratterizzata in senso antiliberista, con molti attivisti e comitati sui vari temi, il tunnel TAV, gli inceneritori, eccetera, che ottenne con Ornella di Zorbo il 6% circa e un consigliere. Quindi sommando le due cose non è poca cosa, 8 più 6, 14, abbondante. Ora tutta quest'area, ovviamente sono cambiate molte cose. Nel frattempo, insomma, si sta formando l'idea di avere un unico candidato, quindi
Alla
con una
sinistra del
lista
PD, quindi
alla
potrebbe esserci
sinistra del
un unico
PD.
candidato, insomma.
Sì, sembra questo ormai l'intenzione, ci sono già in corso percorsi, diciamo, che stanno andando lungo questa strada, per cui ci sarà un'opposizione che, salvo colpi di scena legati alle dinamiche interne a Sinistra Ecologia e Libertà, avrà anche l'appoggio di questo
Di
partito.
Sel e all'accanto invece al PD, per così dire, cioè centrodestra, si ha già scelto un candidato, si profila qualche
Il
manovra.
centrodestra ancora non ha scelto il candidato, diciamo che tradizionalmente l'opposizione al PD o comunque quello che c'era prima, al centro-sinistra, è sempre stata molto debole. Sia al momento elettorale, sia poi anche giorno per giorno in consiglio comunale c'è una sorta di patto tacito per cui non ci si disturba, e forse anche questi accordi che si sono visti Renzi e Berlusconi tramite Verdini, che è fiorentino e quindi è un po' l'uomo forte della
Potrebbero
destra.
riguardare un candidato debole di Forza Italia,
Diciamo che
centrodestra,
per
che.
tradizione sì, succede così, che non c'è un grande investimento, diciamo, da parte del centrodestra sulle elezioni comunali, in particolare a Firenze. La volta scorsa fu scelto un po' all'ultimo
Galli era?
minuto Giovanni
Chiaro.
Galli, l'ex portiere della Fiorentina. La volta prima fu indicato un ex sovrintendente ai beni culturali, che fra l'altro, cosa anche un po' buffa, pochi mesi dopo le elezioni passò ai Verdi, ecco, per dire che
Senti,
evidentemente è stata una scelta anche un pochino casuale, ecco.
invece per quanto riguarda gli equilibri, quindi numerici, è una gara senza storia praticamente. Parte Renzi
Ma diciamo che su
a man bassa.
questo, da quello che si capisce, come diceva una persona intervenuta recentemente a un'assemblea, Firenze sta Matteo Renzi come il Milan sta Berlusconi. Bisogna sempre considerare che questa elezione avrà una valenza ovviamente locale, ma anche poi una proiezione sulla carriera di Matteo
Evidentemente,
Renzi.
se non vincesse a Firenze avrebbe qualche
No,
problemino.
ovviamente diciamo che la possibilità che non vinca è veramente molto limitata
Però
per gli equilibri che ci
l'entità
sono.
dell'eventuale vittoria
Ecco, il
potrebbe.
punto è l'entità della eventuale vittoria. Diciamo che sia Matteo Renzi nel 2009, sia il suo predecessore Domenici la volta prima, furono costretti al ballottaggio,
Certo.
sia pure di poco. Quindi oggi ovviamente Renzi punta all'elezione al primo turno
Primo turno.
e sarà
Punta
anche
al
da vedere
plebiscito, ma
l'eventuale entità. Punta al
è possibile
plebiscito.
questo plebiscito? Perché una cosa che non mi è chiara è quale sia il rapporto con quella che è un po', diciamo, la tradizione, le persone, l'apparato, la macchina, la base, tutto quello che vuoi attorno alla tradizione della sinistra, del PC, del PSI e poi insomma l'IDS e quant'altri, di fronte appunto a un sindaco che invece viene dalla tradizione democristiana e a quanto ci dici non si è fatto apprezzare per come ha trasformato la città. Tutto questo che effetto potrebbe avere?
Sì, sicuramente diciamo che Renzi è un po' spiazzato, soprattutto quella parte di ceto politico locale tradizionale legata a PC, AIDS, che ovviamente lo vedono un po' come un alieno, quindi c'è sicuramente da mettere in conto la possibilità che ci sia anche un effetto sul piano poi elettorale di questa sensazione di essere di fronte a un personaggio che appartiene a un'altra storia, a un'altra vicenda. Qui però ovviamente, come poi succederà su scala nazionale, molto dipende anche dalle possibilità alternative che saranno in campo, quindi se e quanto sarà credibile
Il candidato di
il
sinistra.
candidato e la proposta, anche direi più in generale,
Della
diciamo,
sinistra.
di sinistra. C'è la novità del Movimento 5 Stelle che alle politiche qui a Firenze ha preso il 17%, quindi non è andato ai suoi massimi, però il 17% è tantissimo. Diciamo che il Movimento 5 Stelle su Firenze non è molto attivo, quindi non sembra avere una presenza
Però salvo Parma mi sembra che e
significativa.
qualche altro caso nelle elezioni locali ha ancora qualche problema, forse di personale politico, di scelta, o forse anche di programmi. Comunque il Movimento 5 Stelle mi sembra che ultimamente abbia mostrato il suo lato più debole, no? Nei
Sì,
territori.
esatto, e qui a Firenze in particolare si stenta a ricordare qualche iniziativa
Forse
del
anche per
Movimento
una
5
disattenzione
Stelle.
appunto rispetto alla questione di territorio, sono molto più concentrati su, diciamo, la casta, lo Stato, il
Sì,
centro.
penso anch'io che i loro temi forti, almeno finora, siano stati quelli, anche se devo dire che forse però già addirittura 5 anni fa, quando ancora il Movimento 5 Stelle era agli albori, c'era una presenza abbastanza significativa di attivisti legati al 5 Stelle nei movimenti contro gli inceneritori, che qui
Ma questa è
si
abbastanza
sta
diffusa,
piuttosto
però
forte.
poi non
Però
sembra
si è
che
un
si
po'
sia ancora
persa,
tradotta
non
in
ha
proposta politica,
avuto
anche nei movimenti per l'acqua sono molto
esattamente.
presenti così a livello personale, però poi appunto non si nota ancora una loro visione delle politiche di territorio, anche di ricostruzione eventualmente degli aspetti diciamo istituzionali. Per ora sono abbastanza rozzi nella loro proposta, abolire le province, abolire molte cose, ma cosa riproporre al di là della democrazia telematica, diciamo, al momento non è ancora ben chiaro rispetto alle dinamiche dei territori e delle diversità territoriali.
Infatti, diciamo che sul piano elettorale è un discorso un pochino da politologi e da analisti del voto, forse sarà il caso dopo le elezioni di andare a vedere da dove attingerà Matteo Renzi, perché è possibile che perda qualcosa a sinistra, ma è molto probabile che prenda qualcosa a destra, quindi può esserci che ci sia anche una redistribuzione di questo tipo, quindi con un gonfiarsi del lato destro a spese del
Certo,
lato sinistro.
dipenderà anche dalla data di scadenza, del consumarsi preferibilmente entro di questa corresponsione di amorosi sensi con Berlusconi. Se
Evidentemente.
a maggio la cosa fosse, diciamo, oltre la data di scadenza, forse quel lato destro avrebbe meno importanza dal punto di vista elettorale per andare ad ingrossare i sostenitori di Renzi, immagino. E quindi questo sarà legato ancora alle questioni nazionali, mentre si parla di un voto che riguarda i destini di una città. E questo sarebbe tutto un altro capitolo, forse anche per i politologi e gli analisti. E, per, diciamo, concludere questo aspetto del voto locale, quindi ti chiedo la tua previsione, che per quanto sia ardua, è che comunque lui possa arrivare al 50% o che comunque, tenendo conto di tutte le varie costellazioni che potrebbero disturbare l'operazione, il nuovo segretario del PD, se puoi magari anche considerare come sono andate le primarie a Firenze, se ce lo vuoi dire, potrebbe non arrivare e dover andare al ballottaggio, che sarebbe una piccola sconfitta per lui comunque.
Sì, diciamo che sul piano di quello che si è visto io tenderei a pensare che potrebbe anche non arrivare a vincere al primo turno, perché non c'era arrivato la volta scorsa, perché appunto l'amministrazione è stata modesta e perché appunto per le cose che abbiamo detto finora. La cosa che però mi lascia un po' invece incerto in questa valutazione è proprio questo, il consenso che di fatto ha avuto alle primarie anche a Firenze e anche in Toscana, molto largo. Questo significa forse che almeno fra i simpatizzanti più stretti del Partito Democratico, quelli che vanno alle primarie, che evidentemente sono quelli che hanno più motivazione, che conoscono evidentemente queste caratteristiche di Matteo Renzi, però vedono in lui un veicolo di vittoria, un personaggio che in qualche modo potrebbe cambiare la rotta a un partito che almeno sul livello nazionale ha incassato più sconfitte che altro. Per cui questo fattore, secondo me, rischia di esercitare un richiamo molto molto forte anche nelle elezioni locali, pur avendo una caratteristica d'altro tipo, evidentemente.
Senti,
Credo che
nella,
sia
nel...
questo un po' l'incertezza.
e per finire questo capitolo, facendo un passetto indietro rispetto al corpo del PD, quindi agli eletti, ai notabili, eccetera, anche a Firenze e in generale in Toscana si è assistita alla corsa, al riposizionamento che ha caratterizzato un po' tutta Italia, dal centro alle periferie, tutti renziani, diciamo così, oppure c'è più resistenza?
Ma diciamo che forse qui è un panorama un po' diverso, perché essendo che Renzi è qui da 5 anni, ed essendo il personaggio, come dire, molto scaltro, oserei dire spietato nella gestione del partito, dell'amministrazione, di tutto, lui comunque aveva già cambiato un po' gli assetti prima di queste ultime primarie, per cui il panorama è già diverso rispetto ad altre zone d'Italia dove il renzismo era evidentemente meno
Cioè, stai dicendo
radicato,
che più che
quindi.
salire altri sul carro aveva buttato giù lui
Esattamente, qua
qualcuno per far spazio?
diciamo, suoi uomini e donne avevano preso posizioni strategiche. Quella che forse si vede, forse la novità delle ultime settimane, è che è quello che era di fatto il suo rivale in Toscana, cioè il presidente della regione Rossi, Enrico Rossi,
Sì.
uomo diciamo, sicuramente di sinistra, più di sinistra di Renzi sicuramente, perché viene dal PC, da stato sindaco di Pontedera, assessore alla sanità per 2 legislature in regione, contro Renzi, sta un po' correggendo il tiro e sta quindi cercando di patteggiare qualcosa con Renzi, non di salire sul suo carro, non ha fatto questo gesto, però sta un po' rinunciando ad essere il suo contraltare, forse. Nel panorama del PD nazionale, Renzi, Rossi poteva essere un buon personaggio da contrapporre a Renzi, anche forte, piuttosto credibile, con una storia positiva, direi, nell'ambito di quel partito.
Dice
Però
poco di
evidentemente
Cooper.
Rossi sta scendendo a passo. Sì, ecco, voglio dire, un profilo molto più spendibile, a mio avviso, di quello di Cooperlo,
Pragmatico.
che un uomo più di apparato, più sfuggente, poco conosciuto, qua si parla di un personaggio che ha gestito l'amministrazione pubblica per tanti anni, grande esperienza, molto cauto su tutte le fiammate destrorse, sulle privatizzazioni, sul mercato, eccetera, e quindi è un buon rappresentante, diciamo, di una visione socialdemocratica, ecco, del centro-sinistra. Poteva essere lui il personaggio su cui fare affidamento. Non è stato così, e lui stesso adesso mi sembra stia un po' cercando di venire incontro al nuovo segretario e di mantenere una propria posizione, autonomia. Forse vuole evitare lo scontro quando ci sarà l'anno prossimo da decidere se confermarlo come candidato oppure mettere un altro al suo posto. Ecco,
E
quindi.
faranno le primarie.
E forse faranno le primarie, però Matteo Renzi a Firenze non le ha volute le primarie,
So.
quindi deve un
Appunto.
po' barcamenarsi in questa cosa oggi sì, domani no, a seconda delle convenienze.
Sunshine, woman. Oh.
La voce di Zachary Cale con Hold Fast, una canzone tratta da un'esibizione live negli studi dell'emittente radiofonica americana WFMU, rilasciata con licenza libera di tipo Creative Commons nel database online www.freemusicarchive.org, e naturalmente Creative Commons sono anche le licenze del podcast di Voci dalle Dolomiti a radiocooperativa.org e bellunopop.it. E riprendiamo la nostra conversazione con Lorenzo Guadagnucci, giornalista toscano, sul tema Matteo Renzi visto da Firenze.
Senti, l'avvento quindi per passare allo scenario nazionale di Renzi nel quadro politico romano, come lo vedi, come lo valuti in questi primi passi cui abbiamo assistito dopo le primarie, l'elezione del segretario del PD, queste corse, queste accelerazioni, la legge elettorale e quant'altro? Tu come valuti tutto questo, diciamo, improvviso dimenarsi di Renzi e di molti che lo circondano?
Ma non è un improvviso, secondo me, questo di dimenarsi, perché questo è proprio Renzi, cioè
il
suo
marchio, diciamo, della
marchio persona di fabbrica, è l'essere una sorta di ciclone che deve stupire sempre e che quindi non può concedere niente a ciò che, come dire, ha fatto la sua forza, no? L'opporsi ai riti della politica romana, delle trattative, delle riunioni.
Però andare da Berlusconi, cioè far venire Berlusconi, insomma, ricorda molto dal camper del pentapartito ad altre pagine poco gloriose, insomma, non mi pare che poi registro questi accordi,
sì,
adesso
però, nella sua logica, questo è uno spaccare gli schemi, perché il suo partito in qualche modo diceva con Berlusconi no. E lui ha detto sì, con Berlusconi sì, perché serve per... Poi sì,
forse non era quello lo schema che gli elettori del PD vorrebbero spaccare, non lo so, immagino, però...
Sì, però se ci mettiamo nei panni di Renzi, ha senso anche un'operazione di questo genere, perché per lui è molto importante arrivare a questo incarico di Roma senza mai sembrare uno di Roma e comunque sempre mostrando che il suo arrivo in quel luogo è una rivoluzione, un cambiamento radicale, per cui si devono ottenere risultati immediatamente, non c'è tempo da perdere.
Questo è il punto di vista di Renzi. Il punto di vista di Lorenzo Guadagnucci invece su Renzi e quindi il tuo giudizio su questa sua
io ovviamente
tattica
ho
e strategia.
Molto preoccupato, perché mi preoccupano gli effetti di questo modo di fare, perché hanno una concentrazione su se stesso, sulla propria carriera, c'è un fondo di spregiudicatezza che che spaventa. Renzi dice di provenire dal movimento cattolico, dagli scout, però la sua azione sembra quella di un senza patria, senza fede, senza alcun appiglio in qualcosa di concreto, stabile, riconoscibile che non sia la sua affermazione personale. Quindi nel suo fare rivoluzionario da ciclone, lui tendenzialmente è disposto a mettere sul piatto qualsiasi cosa, per cui è sempre un azzardo, è un continuo rilancio, è un continuo agire al limite della forzatura estrema, come dimostra questa legge, no? Elettorale, per la quale si riesce a concepire l'idea che si possa governare con una grande maggioranza, avendo una fetta di voti,
il 35%,
che si possono tagliare fuori dalla rappresentanza non semplicemente piccoli partiti, cespugli, come vengono guardati con disprezzo, ma alcuni milioni di elettori, perché mettere una soglia al 12%, se il 12% dell'elettorato sono 3 milioni e mezzo di elettori, se poi ci aggiungi un partito che arriva al 7%, sono anzi 2 milioni, 2 milioni e mezzo di elettori, sommi tutti, si arriva a una quota di elettorato enorme. Quindi qua si comincia a ragionare in maniera troppo spregiudicata sull'idea dell'uomo solo al comando, della governabilità, dell'insofferenza, per tutto quello che c'è di intermedio fra il capo e il popolo. Questa è la cosa che spaventa di Renzi.
Sì, diciamo che la proposta è molto berlusconiana, infatti è quella di Berlusconi, ma secondo te in questo Parlamento potrebbe passare o non sarà poi alla fine un Vietnam con diciamo
la... Io ho la sensazione
tutto, o no?
Che riguardando anche così con qualche giorno di distanza rispetto alla presentazione della proposta, che effettivamente non abbia molte possibilità di andare in porto questa riforma, anche perché, se ho capito bene, è stata collegata all'idea di abolire il Senato, perché altrimenti ci vorrebbe una proposta diversa per il Senato, no? Per in modo di avere una legge elettorale disponibile. Quindi a questo punto non so più bene quale sia la strada che ha realmente in testa, se questa proposta è una proposta suicida per un fine che ancora non conosciamo,
cioè andare a votare,
nuove elezioni, governo Renzi, non lo so, finora Renzi non ha fatto errori così grossolani nella sua carriera politica, però può anche succedere di farli, quindi vedremo nei prossimi mesi. Che questo pacchetto di legge, proposta di legge, venga accettata e approvata così com'è, a me sinceramente sembra un po' improbabile, anche perché mi domando se il Presidente della Repubblica può approvare una legge del genere dopo la sentenza della Corte.
Infatti, esatto, ci sono sia profili strettamente giuridici che probabilmente indurranno a modificare cose aspetti sostanziali, sia appunto le critiche politiche che vengono dal suo stesso partito, nel quale lui a livello di rappresentanza parlamentare non ha il controllo della maggioranza, quindi probabilmente potranno arrivare poi a fare i corti all'interno del PD e di riflesso con Forza Italia, e come dicevi tu si potrebbe arrivare a un fallimento che aprirebbe altre prospettive alle quali magari lo stesso Renzi guarda con un certo interesse. Quindi sì, tutto può essere. Tu invece personalmente che opinione hai su una riforma elettorale? Quale sarebbe una legge secondo te più accettabile realisticamente praticabile?
Ma io, diciamo, come obiettivo di una riforma elettorale, io oggi metterei non la governabilità così come viene presentata, cioè dicono governabilità, intendono in realtà il governo del capo e di un capo.
Certo.
Perché questo in realtà è quello che sostengono. Io credo che oggi una legge elettorale dovrebbe proporsi l'obiettivo di riavvicinare i cittadini alle istituzioni, perché c'è un rigetto così forte, così diffuso, che fa un po' paura, perché mette comunque a repentaglio la stabilità anche di quelle istituzioni. Non credo che sia una buona idea insistere con l'allontanare i cittadini dal voto, visto che già c'è una partecipazione fortemente calante. Mi pare che il sistema elettorale proposto, fra appunto le cose che dicevamo, maggioritario, soglie d'ingresso e doppio turno, vadano tutte nella direzione del ridurre la partecipazione al voto. Abbiamo visto anche la legge sui sindaci, che viene tanto lodata, però se tu vai a vedere quanta gente partecipa ai ballottaggi, poi ti accorgi che questi sindaci vengono eletti
Certo,
magari col 51%, ma
da una
del
minoranza degli
30%.
aventi diritto.
Questo non è legittimazione democratica. Quindi io credo che si dovrebbe andare verso sistemi maggiormente proporzionali e che non abbiano sbarramenti eccessivi. Per cui, per dire, ovviamente c'è anche l'aspetto della praticabilità, non si può oggi forse parlare di un proporzionale puro perché c'è questa avversione ideologica verso il proporzionale, a sentire parlare di piccoli partiti si viene aggrediti, però non possiamo neanche fare finta di non sapere che in Germania c'è un sistema proporzionale con uno sbarramento del
Certo.
4% e che la signora Merkel ha avuto il 48% alle elezioni, non è che si è strappato i capelli per il fatto di dover contrattare, ovviamente con la forza di un soggetto che ha il 48%, una coalizione con altri partiti.
Quindi il
La
Mattarellum
funziona
potrebbe anche
così.
essere stata un'opzione, cioè un sistema che da un lato proponga la sfida dei collegi uninominali e dall'altra però garantisca la rappresentanza a tutti in Parlamento con una quota proporzionale che in quel caso è il 25, che potrebbe essere modificata, o tu ritieni che i collegi uninominali invece,
Ma
al
no,
di
io
là del
non
rapporto
so.
diretto qui elettore eletto eccetera, non siano compatibili
Sotto il
con
profilo del
questo disegno?
rapporto diretto elettore-eletto, secondo me potrebbero anche funzionare, non mi sembra che sia una cosa sbagliata, specie quando sono collegi elettorali piccoli. Trovo, come dire, ipocrita o perlomeno una falsificazione, una manipolazione, il fatto che si rifiuti l'idea, che ci debba essere una contrattazione per formare delle maggioranze. Ecco, questa
Certo.
idea che la sera del voto si deve sapere chi ha vinto, secondo me è uno slogan che se ci vai a guardare dentro ti accorgi che c'è qualcosa che non torna, perché intanto quando si formano queste coalizioni ci stanno vendendo il maggioritario come se fosse la panacea per evitare il problema dei partiti piccoli partiti che si ribellano, ma gli ultimi governi che sono stati eletti col maggioritario, con le coalizioni preventive, dimostrano che fare coalizioni preventive forzate non ti salva affatto dal
Certo.
fatto che poi quelle coalizioni esplodano, sono esplose tutte quelle che ci sono state, sia di centrodestra che di centrosinistra, quindi è un
Esplode o fatto
trucco,
esplodere, come sappiamo.
comunque sia, non ti garantisce niente,
Certo.
perché il panorama politico, elettorale è quello che è, le culture politiche esistono, le forze politiche diverse esistono, è inutile fingere. Io tendo a pensare, a preferire il sistema proporzionale, perché con il sistema proporzionale le singole forze politiche già da prima sono predisposte alla necessità di fare un accordo, che è diverso che doverlo fare per forza dopo essersi combattuti come se ognuno dovesse annientare l'altro. La Merkel ha molte più facilità a fare accordi elettorali post elezioni perché è predisposta anche col 48%, da noi un partito col 33% che scatta al maggioritario, magari come è successo recentemente in una Camera e non nell'altra, sembra che sia andare a trattare con qualcun altro sia una cosa inconcepibile. I governi delle larghe intese vengono vissuti come così una cosa contro natura. Non è affatto contro natura in Europa oggi avere centrodestra e centrosinistra al governo, lo dimostra il fatto che in molti paesi è così, in Grecia, in Germania, in Italia. E altrove, perché c'è fra l'altro anche un'affinità ideologica, politica in questo momento storico fra queste forze, quindi non è un dramma andare a concordare con forze politiche diverse in seconda battuta. Per cui a me sembra oggi come oggi che il maggioritario sia una forzatura, tanto più il bipolarismo in un paese che non è bipolare. Questa è
Certo.
una cosa assolutamente inconcepibile e che ti fa pensare appunto che sia tutto ed esclusivamente un calcolo interessato, non c'è niente che sia finalizzato a tutelare
Gli interessi del
gli
paese, gli
interessi del
interessi
paese, la
esterni.
credibilità delle istituzioni, che pure è così fortemente in crisi.
Senti, a proposito di questo, un altro mantra adesso è quello dell'abolizione del Senato, che poi in realtà è la trasformazione in Senato federale, e anche qui non si capisce bene la coerenza di avere un Senato federale senza il federalismo, anzi in un disegno, quello di Renzi, di depotenziare le regioni alle quali si vogliono sottrarre delle competenze, sicuramente quella delle energie e delle grandi opere, ha detto Renzi, quindi per avere meno intralci allo Stato che intenda costruire grandi opere nei territori, e questo Senato federale non sarebbe elettivo, sarebbe una Camera delle Autonomie dove dovrebbero andarci gli eletti eletti negli enti appunto depotenziati come le regioni, le province non ci saranno più, forse i comuni e addirittura i rappresentanti delle categorie, le camere di commercio, non è ben chiaro. E anche questa sembra almeno a me pare una visione un pochettino precaria diciamo, degli assetti istituzionali in una democrazia. E tu che idee ti sei fatto di tutto questo ambito? È una improvvisazione oppure dietro c'è un disegno preciso che può essere quello di riportare molto potere al centro anziché distribuirlo dal centro verso i territori?
Ma diciamo sicuramente c'è un aspetto di confusione che fa anche questo un po' paura perché non si toccano elementi così importanti di un sistema istituzionale con idee così confuse sul ruolo, la composizione e come dire, anche gli equilibri rispetto alle altre istituzioni di un organismo come quello del Senato. Io credo che questa idea di abolirlo, il Senato, come istituzione elettiva abbia a che fare con una visione generale dell'azione politica e del rapporto con le istituzioni, cioè questa idea che i poteri devono concentrarsi nella funzione esecutiva e nel suo capo, quindi che debbano essere eliminate tutte quelle lungaggini, sono questi, no? Poi gli argomenti che si dicono, le lungaggini, le burocrazie, Matteo Renzi, ma anche Berlusconi per altri versi per tanti anni ha insistito su questo tasto, no? Che non lo facevano governare perché c'erano troppi intoppi, il Parlamento che discute, i partiti che
Lacci lacciuoli.
mettono bocca, i lacci lacciuoli, ma per dire Matteo Renzi una delle cose di cui si è lamentato continuamente in questi anni è il ruolo delle sovrintendenze, perché avevano la possibilità di mettere becco in qualche modo su cosa si fa
Sulle
sugli enti
Ferrari al Ponte
statali
Vecchio.
e sulle Ferrari al Ponte Vecchio, purtroppo gliel'hanno concesso, ma altre volte lo hanno scontentato. Quindi anche l'idea di concertare con altri comuni più piccoli certe decisioni sul territorio era una cosa che delle volte ha chiamato
Infastidivano.
queste riunioni fra sindaci come delle riunioni per fare autocoscienza, no? In maniera sprezzante. Quindi rientra anche l'abolizione del Senato in questa ideologia della semplificazione, della concentrazione dei poteri e nello svilimento della funzione parlamentare e rappresentativa. Io credo che vada contrastata questa idea del Senato, per quanto sappiamo che ci sia un consenso, soprattutto con questa retorica sulla casta e quindi sull'abolizione di cariche elettive con compensi, no? Perché anche questo mi
Sì,
sembra sia
tra
un
l'altro,
argomento che viene
infatti,
tirato fuori.
proprio una delle sodali, delle fedelissime, che ora è entrata anche nella direzione del PD, dove, è proprio la responsabile delle riforme, un'altra toscana, Maria Elena Boschi, ha detto proprio Ballarò che il Senato sarà gratis, come se questo fosse, diciamo, l'elemento dirimente, no? Che
Sì,
non ci
questa è
interessa
una.
che una Camera funzioni, non ci spieghi che cosa farebbe questo famoso Senato delle autonomie mentre le autonomie le vuoi cancellare, ma lo slogan è il Senato sarà gratis, che poi non è vero, perché ovviamente se esiste una Camera ha bisogno di funzionare, avrà dei dipendenti, una sua struttura, chi ci va dai territori non si sa fare cosa, dovrà essere rimborsato quantomeno dei viaggi, dei pernottamenti e quant'altro. Quindi ecco, a me sinceramente inquieta questa brutalizzazione anche lessicale e il vuoto poi dei contenuti esplicitati. Però al momento non trovo molte obiezioni che sono così banali, appunto, per esempio sulla questione del Senato, si tende un po' a sorvolare anche i
Sì,
grandi
purtroppo sì, perché
osservatori.
è entrata questa demagogia della casta, per cui tutto quello che va contro la casta e contro la spesa per mantenere ruoli pubblici va bene, quindi si aboliscono le province, non si va a vedere perché, si abolisce il Senato e va bene perché basta con queste lungaggini della doppia lettura, ma in realtà qui si fanno dei discorsi come se nel 45-46 nel 1946 alla Costituente avessero discusso di trovare il modo per far avere un po' di soldi a
Un po' di gente,
300 e più
oligarchi.
persone per trovargli uno stipendio. Credo che dobbiamo riconoscere ai Costituenti il fatto di aver pensato a un sistema istituzionale molto raffinato, molto intelligente che dobbiamo guardare con ammirazione, anche considerando il livello delle persone che hanno preso quelle decisioni e anche l'approfondimento, no, che c'è stato all'epoca per arrivare a definire quell'architettura. Allora, il Senato e la doppia lettura non li hanno buttati lì per creare 300 seggi in più, ma perché si riteneva che fosse opportuno per una buona e una migliore vita parlamentare avere una doppia lettura delle leggi in modo di arrivare a decisioni ponderate, il più possibile equilibrate, e che in qualche modo non risentissero mai di forzature, di eccessi che possono sempre esserci da parte dei governi e dell'uomo forte. C'è sempre stata un po' questa paura, no? Dell'uomo forte, quindi del cercare di equilibrare anche a livello istituzionale eventuali tentativi
Certo,
di
questo è
forzatura. Il
noto.
Senato rientra in questa logica
Infatti
e
l'uomo forte è
sarebbe
arrivato.
l'uomo forte arrivato, è ovvio che non sopporta questo tipo di dialettica che ci deve essere, non sopporta, diciamolo pure, Berlusconi lo ha detto a chiare lettere tante volte, ma Renzi è sulla stessa onda, il fatto che ci sia il Parlamento che discute e che in qualche modo vuole dire la sua, vuole cambiare anche eventuali proposte, vuole farne di sue, anche questo atteggiamento, prendere o lasciare, è una cosa che non può starci in un sistema. Il Parlamento si chiama Parlamento forse anche perché le persone sono chiamate lì a parlare, a discutere, a approfondire, a considerare punti di vista diversi, a migliorare. Non è che si prendono i pacchetti così come sono e si approvano. Questo è un modo di concepire il Parlamento pre-democratico, direi, no? Ha a che
Certo,
fare
certo.
con un sistema aristocratico. Il Senato, quando fu concepito, addirittura nella Costituzione, poi c'è stato un cambiamento negli anni successivi, ma aveva addirittura una durata diversa dalla Camera, no? Il Parlamento durava 5 anni, il Senato mi sembra durasse 6 anni. Questo perché i costituenti avevano ritenuto opportuno che il corpo elettorale fosse diverso anche nella sua formazione nel tempo e che quindi in questo modo si garantisse una maggiore diversità e quindi decisioni più ponderate. Pensa un po' che
Certo,
livello di
certo.
Raffinatezza di pensiero c'era stata allora. Adesso si vuole cancellare questa considerazione senza nessun argomento che non sia si fa prima e si risparmia. Questo è
Ecco,
un po'
bene.
impressionante del degrado.
Allora non ci rimane per questo e per gli altri aspetti che augurarci che nel tempo maturi in Parlamento, nella società, una corrente che riesca a far riflettere, a far ragionare Matteo Renzi i suoi scudieri come Maria Elena Boschi, alla quale si potrebbe rispondere appunto che più che un Senato gratis, probabilmente ai cittadini interessa un Senato che produca decisioni e politiche sensate per avanzare, diciamo, far avanzare il bene comune nel paese e a quel punto credo che i cittadini pagheranno molto volentieri anche i loro senatori. Ringraziamo Lorenzo Guadagnucci che è stato ai microfoni di Radio Cooperativa e ci risentiremo magari dopo le elezioni di Fiorentina per vedere
Grazie.
com'è andata.
Alla prossima volta, allora.
Ciao.
Ciao, ciao.
Chase the sleek grass with your graceless past. You're an animal, it's well known. And yeah, you keep it all hid. You're just a morning glory kid, but you don't need no one. I tell you so. I'd see you special light. You're as cool as a tornado's eye. And no one sees the world like you and I. With the flick of the wrist, yeah, you give them all the slip. They can't hold you long, nor can I. And now you're shooting off your mouth like you just got crowned. But that'll work on me, not this time. Don't go putting on any airs. You know if I were you, I wouldn't dare to pull myself above the few that care. disease, you're getting desperate, I can tell. But when you took from me all those priceless things, I found it hard to give you my help. Well, I try to share with you some advice, but all you do is give me the evil eye. Well, if that's how it is, then goodbye. That's how it is, and goodbye. That's how it is, and goodbye.
Un altro brano di Zachary Cale dal www.freemusicarchive.org, musica rilasciata con licenze di libere Creative Commons. Abbiamo ascoltato Lorenzo Guadagnucci parlarci delle sue impressioni sul fenomeno Matteo Renzi visto da Firenze. Questa è Radio Cooperativa, un'emittente non profit che vive grazie al volontariato di chi ci lavora e al contributo dei radioascoltatori. Se potete dare una vostra offerta, potete utilizzare fra l'altro il conto corrente postale numero 120 823 01 120 823 01, che è intestato alla Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2 35 129 Padova. Conto corrente postale 120 823 01.
Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
E siamo così verso la conclusione di Voci dalle Dolomiti, l'appuntamento settimanale con questa rubrica che si occupa delle questioni della montagna, della provincia di Belluno soprattutto. In questa occasione invece abbiamo approfittato di un passaggio dolomitico del giornalista toscano Lorenzo Guadagnucci per parlare con lui del fenomeno Matteo Renzi. Se vi siete messi in ascolto solo da poco e vi interessa riascoltare o ascoltare appunto questa conversazione, la troverete sotto forma di podcast nel sito di Radio Cooperativa e anche a bellunopop.it. Prima di salutarvi voglio darvi un paio di segnalazioni riguardanti iniziative in programma nel bellunese. In particolare vi segnalo una iniziativa promossa dall'Istituto Storico Bellunese della Resistenza insieme con il Comune di Melle e con la sezione dell'Associazione Nazionale Partigiani, l'AMPI, la Spasema della Sinistra Piave Bellunese, intitolata fra l'altro al nome della baita sulle montagne sopra Lentiai nella Sinistra Piave di Belluno, dove nell'autunno del 1943 si formò il primo nucleo di combattenti partigiani italiani e stranieri, dal quale poi via via sarebbe nato il forte movimento di resistenza presente sulle montagne bellunesi. L'appuntamento è una mostra fotografica e documentale che si intitola Testa Perdente ed è dedicata al tema dell'occupazione italiana della Jugoslavia nel periodo 1941-1943, un'occupazione che, come molti di voi sapranno, fu anche costituita da pagine particolarmente crude e violente nei riguardi delle popolazioni della ex Jugoslavia da parte appunto dell'occupante italiano in quel caso, così come invece l'occupante nazista avrebbe a sua volta sottoposto le popolazioni bellunesi a una forte repressione durante la sua occupazione dal 43, autunno 43, alla fine della guerra. La mostra Testa Perdente è allestita a Mel nel Palazzo delle Contesse ed è visitabile dal 1 al 9 febbraio del 2014. Il curatore è Paolo Consolaro assieme a Dario Mattiussi. Sabato 1 febbraio alle 17.30 è in programma l'inaugurazione. L'ingresso è libero e l'apertura, l'orario di apertura dal lunedì a venerdì è dalle 18 alle 20, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. La mostra AMEL, Sinistra Piave Bellunese, Testa Perdente, l'occupazione italiana della Jugoslavia 1941-1943. Vi segnalo rapidamente un altro appuntamento, il 31 gennaio alle 20:30, serata di poesia con Giovanni Trimeri e Gian Citton alla Lobion di Cart, a Cart, frazione di Feltre. Appuntamento il 31 gennaio alle 20:30 a Cart, frazione di Feltre, con la poesia di Giovanni Trimeri e Gian Citton. E con questo è davvero tutto, da Zenone Sovilla grazie dell'ascolto, appuntamento a martedì prossimo qui a Radio Cooperativa con Voci dalle Dolomiti. I don't know where.